Iniziamo allora questo nostro primo lunedì del 2016 dalla politica australiana e questa mattina è con noi Gabriele Abbondanza, analista di geopolitica. Buongiorno Gabriele, buon anno.
Buongiorno e buon 2016 a tutti.
Grazie Gabriele, anche a te.
Allora, oggi con il Parlamento chiuso per la pausa estiva ne approfittiamo per ripercorrere le storie più importanti della politica federale dell'anno appena trascorso. E noi ne abbiamo scelte tre da discutere con te questa mattina. Ci occuperemo della sfida alla leadership di Turnbull, poi di terrorismo e infine di economia.
È stato un anno politico turbolento, infatti. Se gli elettori pensavano che con la coalizione il potere, la girandola dei primi ministri, si sarebbe fermata, infatti hanno dato loro torto. Lo scorso settembre, infatti, dopo un tentativo lo scorso febbraio, Malcolm Turnbull è diventato il quinto primo ministro in 5 anni.
This has been a very important, sobering experience today. I'm very humbled by the great honor and responsibility that has been given to me today.
Queste le parole di Malcolm Turnbull nella notte fatale in cui ha sostituito Tony Abbott. Gabriele, ripercorriamo gli eventi a partire dai motivi di tensione dei mesi passati, sfociati appunto nella cosiddetta leadership spill di settembre.
Sì, ecco, come accennato appunto il 15 settembre scorso, Turnbull diviene ufficialmente il nuovo primo ministro dopo un voto interno al Partito Liberale vinto per 54 voti contro 44. Le differenze tra i due personaggi sono evidenti. Abbott è più rigido, più conservatore, nonostante fosse riuscito ad evitare un simile disastro nel febbraio del 2015 dopo la disfatta elettorale nel Queensland. E molti analisti ravvedono in questa disfatta elettorale la vera goccia che poi ha fatto traboccare il vaso. Turnbull invece è figlio di un broker alberghiero e di un'accademica e scrittrice, ha una doppia laurea, ha lavorato prima come giornalista, poi come avvocato e poi come autodirigente di società finanziarie. Politicamente Turnbull è differente molto da Abbott proprio perché è un liberale atipico, è un repubblicano ed è stato anche promotore di campagne per addirittura l'adozione di una bandiera diversa che non avesse anzi la Union Jack britannica al suo interno. Quindi differenze importanti anche a livello di personaggio.
Gabriele, tu accennavi alle elezioni del Queensland di inizio dell'anno scorso, nelle quali, ricordiamo, c'è stato un cosiddetto swing, cioè un cambio di voto rispetto alle elezioni precedenti, molto a sfavore dei liberali. Appunto, le antenne del Partito Liberale si sono drizzate e poi è successo quello che abbiamo visto con il primo tentativo di leadership spill a febbraio. In realtà Malcolm Turnbull non si è dichiarato, per cui è andato, diciamo, è ritornato tutto più o meno come prima. Da lì la promessa di Tony Abbott di voler cambiare il suo stile. Ecco, secondo te quali sono stati i problemi più grandi che poi hanno portato alla vera e propria capitolazione di Turnbull a settembre?
Ma sicuramente una posizione un pochino troppo intransigente di Abbott su alcuni temi, alcuni in particolare come l'economia e soprattutto la sicurezza, hanno contribuito a rendere un pochino più stressata e di conseguenza meno agevole la conduzione della posizione di primo ministro e di conseguenza del paese. Laddove invece c'erano state illazioni per Julie Bishop come possibile candidato alla successione e ovviamente Malcolm Turnbull, che da sempre è uno dei beniamini del partito liberale. Questa si sta rivelando per ora una scelta esatta, perché al di là dei risultati positivi dal punto di vista mediatico, ci sono state anche delle campagne importanti fatte da Turnbull, come quella contro l'utilizzo dell'ICE, quindi le metanfetamine, oppure contro il contrasto dell'epatite C. E secondo gli ultimi sondaggi della Newspoll, infatti, la preferenza di Turnbull come primo ministro è tuttora al 60%, quindi la strada giusta dal punto di vista mediatico per i liberali sembra ancora essere questa.
Ma a distanza di 3 mesi da questo passaggio forzato di consegne, si può vedere una chiara impronta di Malcolm Turnbull nel gabinetto liberale?
Ma innanzitutto già si può vedere qualche differenza sia a livello internazionale, perché non scordiamoci che l'Australia è un paese che ha ovviamente fortissimi interessi politici con gli storici alleati occidentali, gli Stati Uniti in primis, ma ha quella che noi analisti chiamiamo diplomazia economica con i giganti asiatici, soprattutto con la Cina. Ecco, Turnbull per il momento sembra muoversi piuttosto bene, destreggiarsi piuttosto bene in questa sorta di via di mezzo, in questa terza via australiana a metà tra l'Occidente e l'Asia. E a livello di politica interna, ripeto, la sua gestione di alcuni dei problemi interni anche al Partito Liberale per ora sembra dargli ragione, se ovviamente si dà retta ai sondaggi.
Il 2015 è stato un anno di tensione per quanto riguarda il terrorismo. Se dal punto di vista internazionale l'attenzione mondiale si è concentrata sulla Francia con gli attacchi a Charlie Hebdo e a Parigi il 13 novembre scorso, poi la tensione si è sentita anche in Australia. Ci sono stati fatti di sangue come l'attacco il 2 ottobre scorso alla stazione di polizia Parramatta e anche attacchi sventati e raid della polizia federale australiana. Allora, qual è stato il filo conduttore sotto questo aspetto qui in Australia per il 2015?
Ma il filo conduttore, per riassumere in maniera piuttosto sintetica, è stato sicuramente quello di un certo livello di paura, di un certo livello di allerta, ma anche quello di una risposta della società civile che è stata piuttosto forte. E questo è qualcosa che poi si è potuto ravvedere anche nei paesi che sono stati colpiti, o quantomeno nella maggior parte di essi, dagli atti di terrorismo. E proprio a proposito, non dimentichiamoci che questi sono stati non solo quelli di Parigi, ma anche quelli di Beirut, di Baghdad, quelli avvenuti in Egitto, in Nigeria e nel Mali. Ecco, sono tutti eventi che hanno scosso l'opinione pubblica, australiana ovviamente in questo caso, soprattutto perché non dimentichiamoci che nel dicembre del 2014 venivano presi gli ostaggi all'Inn Café di Martin Place in Sydney, un qualcosa che poi è risultato in 3 morti e in 4 feriti. 3 mesi prima avveniva la più grande operazione antiterrorismo in Australia, che ha portato a 15 arresti, e di conseguenza ovviamente la popolazione australiana non poteva non essere colpita, nonostante abbia reagito poi in maniera piuttosto unita e compatta.
Ecco, attacchi sventati e raid della polizia nei mesi passati. Da questo punto di vista, secondo te la polizia federale australiana come si è comportata?
Ma si è comportata come... se non meglio delle polizie federali e dei servizi di intelligence europei. Ovviamente le due situazioni non sono comparabili per la percentuale di potenziali soggetti a rischio che c'è in Australia, che ovviamente è molto minore rispetto a quella che c'è in Europa, per motivi che non stiamo qui ad elencare, ma che comunque sia vanno indietro di diversi decenni. In ogni caso, secondo quello che ha detto per esempio David Rowe, un esperto di intelligence australiana, l'Australia è sia a rischio, ma sia la posizione geografica e anche la conformazione geografica e la società civile australiana molto compatta forniscono una sorta di barriera aggiuntiva, mentre il ministro Keenan, ministro della giustizia australiano, più volte ha ripetuto che le politiche migratorie australiane, note per essere molto restrittive, sono un'ulteriore barriera al potenziale rischio di terrorismo.
Ma allora, in questo frangente, quindi il pericolo più immediato per l'Australia è quello dei cosiddetti lone wolf, cioè i lupi solitari, con questa specie di terrorismo fai da te, come si è dimostrato anche nei mesi scorsi, l'anno scorso?
Ma sì, dei lupi solitari, ovviamente questo è il pericolo, forse anche il pericolo è riferito al passo successivo, che è quello di lupi solitari che si organizzano in branchi, in packs se vogliamo, vale a dire appunto, come si accennava, un passo successivo laddove vi è un'organizzazione maggiore, spesso grazie a consigli e raccomandazioni che provengono da altre organizzazioni, anche in Europa e ovviamente da quelle che sono poi le organizzazioni principali in Medio Oriente e in Libia. Quindi il rischio principale non è quello di avere uno Stato islamico, perché non esiste a livello internazionale un'entità di questo tipo, ma una serie di propaggini che poi possano provocare atti di terrorismo.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS e con noi in diretta c'è Gabriele Abbondanza, analista di geopolitica. E il 2015 è stato un anno complesso anche dal punto di vista economico per l'Australia, tra cattive notizie e accordi decisivi. Da una parte lo sgonfiamento della bolla mineraria, dall'altro l'accordo di libero scambio nell'area del Pacifico, per esempio. Iniziamo dal primo tema: come si è arrivati alla fine del boom e quali saranno le conseguenze sul lungo termine?
Ma intanto cominciamo con il dire che in Australia non si è mai smesso di discutere di industria mineraria, soprattutto perché, non scordiamocelo, è proprio questo ha permesso al paese di evitare le tenaglie della crisi economica internazionale che è nata nel dicembre del 2007. Ancora oggi, nonostante il rilievo del terziario, dunque dei servizi, l'Australia è molto legata all'esportazione di materie prime e queste valgono il 6% del PIL più un altro 10% di indotto, per un totale di 120 miliardi di dollari, quindi cifre veramente importanti, e 190.000 posti di lavoro diretti più altri 600.000 collegati all'indotto. Quindi ancora oggi un paese che è legato a doppio filo all'esportazione di queste materie prime. E proprio Il problema delle materie prime è il prezzo che hanno attualmente sul mercato, con i minerali ferrosi che sono scesi sotto i $50 alla tonnellata, il petrolio a circa $35 al barile. Quindi questo è l'inizio dello sgonfiamento di questo boom minerario che ha salvato l'Australia negli anni passati.
E a questo proposito, allora, come si sta attrezzando il governo per rispondere a questo sgonfiamento?
Ma sta continuando a spingere per una conversione graduale dell'Australia a un'economia meno di tipo coloniale dal punto di vista delle esportazioni, perché l'Australia ha questa particolare caratteristica, un paese occidentale estremamente sviluppato, ma le proprie esportazioni e importazioni riflettono quelle di un'economia coloniale, vale a dire esportazione di materie prime e importazione di prodotti finiti. E questo ovviamente ha un senso, perché comunque sia il comparto bancario e assicurativo australiano è solido. Il problema però è che a catena l'abbassamento dei prezzi delle materie prime può portare ad un abbassamento del costo del lavoro australiano, di conseguenza ad un aumento del deficit nel bilancio del governo, e questo è in parte quello che è già accaduto quest'anno.
E come accennavamo prima, a inizio ottobre è diventato realtà il TTP, il Trans-Pacific Partnership Agreement, in italiano l'accordo di libero scambio, scusate, il TPP, l'accordo di libero scambio nell'area del Pacifico. È un accordo che, in base dalla direzione politica di chi lo guarda, viene salutato come araldo di futuro benessere economico per la regione, oppure addirittura come cappio al collo per paesi che non siano Cina e Stati Uniti. Gabriele, in questo contesto che valutazione è possibile fare?
Ma intanto cerchiamo di inquadrare il TPP. Stiamo parlando di un accordo in cui i negoziati sono oramai conclusi tra 12 paesi, i quali hanno un PIL combinato di 27 trilioni di dollari americani, e ovviamente per quello che riguarda l'Australia questo è estremamente importante, perché questi paesi rappresentano il 70% dell'intero commercio internazionale del paese, quindi ovviamente una potenzialità enorme. I dubbi che sono stati espressi sono gli stessi che quasi sempre si esprimono in grandi trattati di libero scambio, e questo per ora è il più grande mai fatto, vale a dire quelli sulla proprietà intellettuale, sulla difesa dell'ambiente o sulla sanità e sui prodotti farmaceutici. Ma come è stato spesso detto, considerando appunto che il 70% del commercio australiano è con questi paesi, è probabilmente più saggio essere dentro a questo tipo di accordo e cercare, per quanto possibile, di volgerlo a proprio favore piuttosto che starne fuori.
Questo era Gabriele Abbondanza, analista di geopolitica. Grazie Gabriele, ci risentiamo tra 2 settimane qui su Radio SBS.
Grazie a voi e buona giornata.